questo. E allora la nostra cattiva coscienza, unita alla coscienza che fuori dal nostro occidente esistono forze che premono, che ci stanno premendo addosso, che vogliono prendere in tutto in parte il nostro posto, e unita all'altro grande orrore che ci cava addosso, che ci grava addosso, il senso del nulla, la paura che per molti è quasi certezza. Io mi chiedo come mai, dal momento che queste cose sono indimostrabili scientificamente, ma per molti di noi è diventata quasi certezza, che al di là della vita, che oltre la vita non ci sia più niente, e che quindi questo medioevo, che è il nostro esistere, chiuso fra un prima che non conosciamo e un dopo che non esiste, sia veramente la fine di tutto. Questa è la vera fine del mondo. E in fondo tutto questo, a quelli di noi che sono ancora cristiano-cattolici, ogni tanto specie in via d'estinzione, ma dura a morire in certe nicchie dell'Occidente, o a quelli di noi che sono cristiani e basta, non sono cattolici, perché sono ortodossi, perché sono evangelici o altro, ricorda il mistero degli escata, dei novissima, delle ultime cose. Le quali ultime cose, come sapete, anche se vogliamo eliminare il paradiso, l'inferno, perché forse c'è ma è vuoto, perché non c'entra più nessuno, i musulmani sostengono che chiuderà alla fine dei tempi e quindi le condanne dell'inferno sono a tempo, e in fondo è una visione anche molto umana, perché esiste veramente una cosa, un delitto umano così grande da poter essere condannato? E sono riflessioni che hanno fatto da noi anche personaggi del calibro di von Balthasar, eccetera. Esiste davvero un delitto così orrendo che Dio possa condannare con l'eterno esilio da sé, insomma? Quindi l'inferno potrebbe esserci ma essere vuoto. Il nostro problema è che noi temiamo che sia vuoto anche il paradiso, o che non esista addirittura, che è un modo radicale di essere vuoto. Resta la morte e resta il giudizio universale, ma se ci fosse un giudizio personale, particolare o universale, si sarebbe già a cavallo, perché dopo il giudizio ci dovranno pur dire qualcosa. Anzi, se il giudizio viene dopo la morte, vuol dire che insomma qualcosa resta. E invece degli escata a noi occidentali c'è rimasto solo quello. E allora perché ci meravigliamo se una parte del nostro occidente si converte al buddismo, che non è il buddismo, per carità, reale? Buddismo reale, il Dalai Lama, quando è venuto, ma non c'era bisogno che si scomodasse sua beatitudine, insomma, quando è venuto il Dalai Lama si è ben guardato di spiegarlo, e anche se Veltroni gli avesse chiesto qualche parere in merito, forse non gliel'avrebbe detto con chiarezza. Il buddismo, come sapete, è una realtà, è una cultura della desolazione, che prospetta un mondo dove tutto è soltanto dolore, e dal dolore si esce soltanto con l'uscita dalla vita spirituale. Il massimo che il buddismo promette è l'annullamento, nirvana in sanscrito. Ora immaginatevi voi a che livello di abiezione e di contraddizione arriva il mondo occidentale, che è incapace di pensare in termini che non siano di volgare materialismo, che non ha nulla a che vedere col materialismo storico, che molti di noi cominciano un po' a rimpiangere, ma che è un materialismo assolutamente volgare, e che nello stesso tempo si illude di in qualche modo di trovare uno sbocco spirituale nel buddismo, cioè proprio in una dottrina che, a differenza dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islam, gli insegna che tutta la vita è illusione, che tutta la vita è dolore, che si esce dalla vita soltanto con l'annullamento individuale. Il buddismo è il punto d'arrivo della negazione del secolare lavoro dell'Occidente, teso a rendere l'individuo una realtà assoluta e assolutizzante. È vero che i padri storici del nichilismo, personaggi come Kierkegaard e soprattutto come il padre storico di tutti i nostri mali filosofici, il grande Schopenhauer, erano nello stesso tempo proprio affascinati da quest'idea della fine di tutto e del grande riposo. Ma come sapete, il buddismo predicato al New Age è quello presentato dalla signora Pigliadori, praticamente. La catena delle successive esistenze è una catena di successive infinite possibilità. No, non sono andato alle Mauritius in questa vita, pazienza, vado alla Mauritius in quest'altra. Non è così, ecco, non è esattamente questo. Il rinascere tigre è un dare ed avere un grande dolore universale, ma queste cose noi occidentali non siamo abituati. Allora ci troviamo nella situazione di quello che aveva venduto veramente la primogenitura per un piatto di lenticchie. Noi siamo seduti su un grande tesoro di spiritualità, che è quella che noi abbiamo accumulato. Noi proprio occidentali, non nel senso dell'Occidente moderno, ma nel senso della pars occidentis dell'impero, che poi è stata la culla della nostra Europa, abbiamo, e non solo noi, ma no, anche i nostri fratelli greci, i nostri cugini ebrei e i nostri cugini arabi, abbiamo, arabi nel senso dei musulmani, arabofoni, abbiamo accumulato uno straordinario tesoro spirituale, che però a un certo punto ci troviamo a svendere in blocco, perché scopriamo che alcune scritture che noi non conosciamo, che non leggeremo mai e che se leggiamo per miserabili antologie mal tradotte dall'inglese, perché questo è il buddismo che circola in Occidente ordinariamente, tutto questo è molto meglio di uno straordinario tesoro di cultura come quello che per esempio sta chiuso, che so io, nella patrologia latina del Migne, oppure che sta racchiuso, pietrificato, sotto forma di sapienza fisica tradotta in architettura nella cattedrale di Chartres. Quando una civiltà arriva a questo livello, arriva a barattare la sua primogenitura con questo tipo di piatto di lenticchie, vuol dire veramente che siamo a un livello in cui le possibilità di manovra e di sopravvivenza sono evidentemente, effettivamente molto esigue. E allora evidentemente è chiaro che si ha paura di Gog e Magog, perché in fondo si pensa che nei popoli che premono alle frontiere del nostro limes occidentale vi sia una forza, vi sia una capacità di dare un senso all'esistere che noi non avevamo più. Ecco, questa è forse la differenza rispetto alla paura, speranza dell'apocalisse che caratterizza il Medioevo. Cerchiamo di, appunto, avviarsi alla conclusione mettendo alcuni paletti. Sul Medioevo, come sapete, fervono le polemiche, però ordinariamente noi definiamo Medioevo un lungo periodo e siccome il Medioevo è un periodo cronologico, o perlomeno così ce lo immaginiamo, noi tendiamo a dargli un inizio e una fine. D'altra parte questo inizio e questa fine sono funzionali all'idea che noi abbiamo di questo periodo e di questa realtà. Il punto è chiedersi se questo è veramente un periodo, una realtà obiettiva o non una costruzione intellettuale. E questa è forse la chiave di tutto. Il problema non è stabilire se il Medioevo è in realtà cominciato con l'età degli Antonini piuttosto che con l'età di Costantino o con l'età di Romolo Augustolo e non è finito con Cristoforo Colombo o piuttosto con la grande peste del 1348 o piuttosto, come dice invece per esempio Jacques Le Goff, un lungo Medioevo che è arrivato fino alle soglie della Rivoluzione Francese. Perché va da sé che se noi questa astrazione, questa figura storiografica che è il Medioevo, la consideriamo dal punto di vista istituzionale, i termini della fine della pars occidentis dell'impero possono essere assolutamente plausibili. Per esempio, come punto d'arrivo, come terminus a quo. Se lo consideriamo dal punto di vista, per esempio, dei ritmi dell'esistere, che è il punto di vista da cui si è messa un pochino la Nouvelle Histoire, che fino a pochi anni fa è andata molto di moda, soprattutto fra i giovani, oggi è stata quasi dimenticata, ma per le nostre generazioni, almeno per la mia, ha significato ben qualche cosa. Allora, se ci mettiamo dal punto di vista dei ritmi della vita quotidiana, dei valori di quella che un tempo si chiamava la mentalità o le mentalità al plurale, e l'histoire de mentalité ha avuto una grande stagione, un po' breve ma molto intensa nella nostra cultura, eccetera. Allora noi scopriamo che il cosiddetto ancien régime, per esempio, ha perpetuato le forme di pensare del mondo medievale veramente fino alla soglia della rivoluzione francese. Non dimentichiamo che con tutte le varianti del caso la rivoluzione ha trovato un mondo che si autoimmaginava ancora diviso in tre classi, negli oratores, i bellatores e i laboratores, anche se in realtà i laboratores poi si erano straordinariamente differenziati e articolati e questo schema non reggeva più e infatti è stato abolito. Però questi schemi mentali arrivano fino alla Rivoluzione Francese nel nostro Occidente e nella Mitteleuropa forse arrivano ancora più in là. Se pensiamo ad altri aspetti, per esempio a una certa organizzazione socio-economica o a certi valori di medio periodo demografico, il Medioevo invece ci sembra fermarsi bruscamente con quella che era la crisi del 300, che fu la grande scoperta della storiografia francese degli anni 50, della scuola delle Annales, eccetera, e non solo di essa, e che poi diventò materiale su cui si giurava anche a livello di testi di scuola media, addirittura di Bignami, e a lungo restammo ancorati a quest'idea che tutto sommato il Medioevo finiva col 300 e che fra il 3 e il 500 c'era il grande periodo fra le crisi, come diceva Ruggero Romano, che è un grande storico, ma che è uno storico oggi meno letto di quanto dovrebbe, come forse di quanto si dovrebbe, almeno da parte dei professionisti, come personaggi come Alberto Tenenti, per esempio, eccetera, proprio perché il loro successo è molto legato alla formula del breve Medioevo e del lungo periodo invece di transizione fra Medioevo e l'età moderna. Però in fondo a tutto questo, come vedete, continuano a giocarsi dei valori nominalistici, nomina nuda. Che cos'è questo Medioevo? In realtà io credo che si debba veramente tornare al vecchio Berman, perché basta riflettere sulle parole. Le parole possono avere molti sensi, ma in fondo i sensi ce li hanno, possono averne più di uno, non a caso la lingua, il linguaggio è spesso una cosa ambigua, però hanno molti sensi, dall'uno in poi, ecco. La parola Medioevo non è una definizione, è una non definizione. Media tempestas, media etas, medium evum, come dicevano gli umanisti fiorentini del 400, che tutto sommato sono i principali responsabili di essersi inventati questo oscuro oggetto. E se lo sono inventato per un motivo molto preciso. Una volta scoperto, che è la grande scoperta della cultura umanistica, che il mondo antico, questa realtà assolutamente perfetta, dove tutto era avvenuto, si era creata la cultura più inarrivabilmente perfetta, che era quella greco-romana. Tanto è vero che provvidenzialmente, proprio nel momento di massimo fulgore, nel momento della Pax Augustea, eccetera, era nato il Cristo. E allora si sarebbe trattato semplicemente di mantenere, il problema era un po' simile a quello di Fukuyama, di mantenere intatto questo livello culturale, ma non era stato possibile. C'era stata una decadenza anche piuttosto rapida. Dopodiché, alcuni secoli più tardi, si erano riscoperti questi valori e ci si andava riappropriando di questi valori. E il segno della riappropriazione di questi valori era, qui Lorenzo Valla ha scritto bellissime pagine, da un lato la consapevolezza della rottura, non si era più nel appunto Medioevo di Dante Alighieri, il quale pensava di essere assolutamente, da un certo punto di vista, successore senza soluzione di continuità degli antichi romani. Quando pensava ai suoi imperatori, al suo Arrigo VII, eccetera, ci pensava veramente come a un successore degli imperatori romani senza soluzione di continuità. Il vecchio Carducci nei Campi di Marengo lo esprime molto bene questa realtà, quando veramente ridando vita, Carducci era un grande medievista, nel senso della medievistica, no? Del medievismo, non della ricostruzione immaginaria, che era ai suoi tempi molto, molto di moda, come oggi del resto, in maniera diversa. Quando il Carducci fa parlare l'imperatore, che dice all'Araldo di proclamare passo all'imperatore romano del divo Giulio erede, successore di Traiano, che c'è tutta la rinascita del diritto romano nel XII secolo, ma nel senso della consapevolezza di una continuità. Gli imperatori romano-germanici, non solo del XII, ma anche del XIII, del XIV e un pochino anche del XV, forse chissà, fino al grande imperatore del XVI, fino a Carlo V, hanno veramente creduto a quest'idea della continuità. Ma Lorenzo Valla, in questo precedendo il lavoro che poi avrebbe fatto Lutero sul piano religioso, ha scoperto la non realtà di questo modo di vedere la storia. In realtà il mondo antico è finito. E allora al senso, proprio alla, se volete, alla, allo sgomento davanti alla fine di questo grande tesoro dell'umanità, che cosa resta da fare? La ricostruzione, il raggiungere di nuovo quelle altezze culturali, quelle altezze filosofiche, quelle cose in cui, quel momento in cui la grande cultura pagana, soprattutto platonica, anche se non soltanto platonica, e la rivelazione cristiana si erano fuse. Ed era un momento inarrivabile, si sarebbe potuto soltanto eguagliarlo di nuovo, costruendo attraverso l'amore per il linguaggio, la filologia, ricostruendo con le parole la realtà di quel tempo. Lutero, ottimo allievo di Valla, ha applicato lo stesso schema alle scritture. C'è stato un lungo periodo di corruzione dopo questo periodo magico che è stato costituito dal culmine della scrittura, dai Vangeli, dalle lettere di Paolo, dal Nuovo Testamento. Come sapete, il dottor Lutero non amava particolarmente il Vecchio, dal Nuovo Testamento, e tutto quello che si deve fare è ricostruire questo momento dal punto di vista spirituale. Fra l'età antica e l'età moderna, l'età nuova, cioè non moderna, il termine moderno è un'altra cosa che usiamo noi, ma che anzi gli umanisti usavano in senso dispregiativo, e l'età nuova preconizzata da personaggi come Lutero e come Valla, cosa c'è nel mezzo? Appunto la media etas, la media tempestas, il nulla, la palude, la barbarie. Poi si discute e si sono accapigliati fra cattolici e protestanti per tutto il 500-600, il cardinal Baroni da una parte, i centuriatori di Magdeburgo da quell'altra. Si discute chi ha colpa della decadenza, chi ha colpa dell'imbarbarimento, della superstizione, e alcuni diranno ma i barbari che sono venuti dal nord, non a caso Lutero e Sassone, e quegli altri risponderanno noi no, per carità, è la curia romana che ha tralignato, che ci ha riportato alla grande corruzione antica, in un mondo senza Cristo e via discorrendo. Però in realtà il senso della fine è l'idea che tra la fine e la ricostruzione ci sia un periodo di non valore. Su questo periodo di non valore ci siamo accapigliati soprattutto fra il 700 e 800, si è poi cambiato col romanticismo di segno questa diagnosi. Si è scoperto che il non valore del Medioevo in realtà corrispondeva al mondo del sangue giovane, al mondo dei sentimenti aurorali, al mondo della primavera, di una nuova cultura e via discorrendo. E io credo che le due Europe di cui si parla ogni tanto ancora oggi si accapiglino ancora su questo punto. In fondo io non sono piuttosto restio a dire che ha ragione Norberto Bobbio su qualche cosa, però direi che quando Norberto Bobbio osserva che in fondo siamo tutti figli di Rousseau, lui dice di Hobbes, ma io piuttosto direi di Rousseau, di Novalis, di Rousseau, di De Maistre, eccetera, trovo che questo sia in gran parte vero, tutto sommato. Il Medioevo non ha mai avuto paura della fine del mondo. Il mille non più mille con cui mass media ci perseguitano, io appunto essendomi, Sergio ha ragione, un pochino intinto di queste cose, mass media, mi sono occupato di televisione, via discorrendo, vengo continuamente perseguitato dai miei ex dipendenti dalla domanda: ma come vivevano mille anni fa la paura del Medioevo? E allora per l'ennesima volta con molta pazienza gli dico: badate, questa roba se l'ha inventata Michelet, non è vero nulla che alla fine dell'anno 999 la gente si accampava intorno ai monasteri attendendo che con l'aurora del primo giorno del nuovo millennio l'angelo suonasse la tromba e l'apocalisse. Perché? Perché anzitutto sarebbe stato un pasticcio immane nell'Europa del tempo mettersi d'accordo su quale era l'ultimo giorno del millennio, perché a Roma era il 24 dicembre, perché a Firenze era il 24 marzo, perché i francesi, che sono sempre stati originali, lo mettevano addirittura il giorno di Pasqua, con il risultato che c'erano degli anni brevissimi e degli anni più lunghi dove i giorni si ripetevano, perché chiunque ha fatto l'esame di paleografo e di diplomatico o di diplomatista è passato attraverso il solito rito che gli danno la pergamena da trascrivere perché c'è il trucco nella data. Insomma, tutte queste cose da sole tagliano alla radice la possibilità che l'ultimo, che noi già noi abbiamo delle difficoltà e stiamo rimettendo gli orologi eccetera eccetera, figurarsi la gente mille anni fa come avrebbe mai potuto farlo. E poi oltretutto l'idea del millennio era un'idea profondamente radicata in un linguaggio evidentemente simbolico, e il linguaggio dell'Apocalisse, i mille anni dopo i quali Satana sarà sciolto eccetera, però tutti sapevano che questo linguaggio si riferiva appunto al già e non ancora, a cose che in realtà sarebbero avvenute quando il Dio avesse voluto, ma erano già avvenute perché la terra è piena di misteri, ce ne sono molti di più di quanto non creda la nostra filosofia, come diceva quello, ma il grande mistero, in realtà, il vero grande mistero non è un mistero che non è mai stato svelato, ma al contrario, il vero grande mistero è stato rivelato. E dopo quel mistero lì non ce ne sono più con la M maiuscola, come diceva il vecchio Nietzsche, che era un innamorato del Cristo, non a caso scriveva sempre soltanto del Cristo, anche quando diceva di scrivere da altre cose. Il Cristo è veramente l'asse della storia e i secoli gli danzano intorno. A questo livello e a questo punto è evidente che noi possiamo fare, molti medievisti l'hanno già fatto, ma anche molti modernisti, perché queste cose sono continuate a lungo fino almeno alla fine della guerra dei trent'anni. Dopo la guerra dei trent'anni effettivamente il profetismo, tanto quello cristiano quanto quello protestante, che è stato ricchissimo fra i primi del 500 e la metà del 600, hanno una battuta di arresto e quasi scompaiono. Se non scompaiono, alcuni filamenti del profetismo finiscono con lo sboccare nell'utopia politica. E poi forse il profetismo, sotto forma di utopia sociale, riprenderà significativamente con l'avvio della rivoluzione industriale, che è naturalmente poi il motore che provvede all'accensione di questi due grandi, di queste due grandi realtà, che sono le due grandi rivoluzioni della seconda metà del Settecento. Il profetismo medievale è caratterizzato fondamentalmente, senza dubbio, da una serie di accadimenti a carattere escatologico-profetico, ma è caratterizzato anche e soprattutto da una serie di testi che in fondo, e quando dico questo semplifico straordinariamente, vergognosamente, i colleghi mi perdoneranno, l'ora è anche tarda, quindi non vorrei tenervi qui fino a notte fatta, ma quello che noi vediamo come profetismo, nel senso di previsione di cose future che avverranno, formulata alla luce di una particolare, di un carisma particolare, vero supposto che esso sia, perché noi questo intendiamo quando diciamo profezie. Gran parte delle profezie medievali, e alludo soprattutto al grande profeta medievale per eccellenza, il quale personalmente non si è mai ritenuto un profeta, però purtroppo Dante l'ha etichettato così in un tempo particolarmente denso di attese profetiche, da Gioacchino a Fiore. In realtà la grande profezia, Gioacchino ne è un esempio, non è mai stata volontà profetica, ma è stata piuttosto esercizio esegetico. Il profetismo di Gioacchino è fondamentalmente esegesi della scrittura, che come tale poi, come giusto, dal momento che l'esegesi difficilmente, proprio per sua natura intrinseca direi, cade sotto la possibile stigmatizzazione da parte di un'autorità ortodossa, repressiva, l'atteggiamento esegetico come tale non è mai stato fatto oggetto di condanna. Infatti, chiunque sappia di Gioacchino da Fiore qualche cosa di più del semplice nome, sa bene che se ha avuto qualche guaio, e ce l'ha avuto, i suoi guai sono stati semplicemente per le posizioni che lui ha preso nei confronti delle sentenze in Petrum Lombardum. Non per altri esercizi che sono quelli su cui poi si è appuntata invece propriamente la lettura profetica. Fra l'altro poi Gioacchino ha avuto tutta una serie di epigoni, ha avuto tutta una serie di è stato oggetto di tutta una serie di scritture apocrife e via discorrendo. La maggior parte dei testi che noi chiamiamo Gioacchimiti, e infatti oggi li chiamiamo pseudo Gioacchimiti, non si debbono a Gioacchino. Ci sono stati momenti forti, diciamo così, verso la metà del 200 e poi di nuovo intorno alla metà del 300, in cui per motivi diversi, direi fondamentalmente religioso-spirituali, ma anche istituzionali, verso la metà del 200, verso gli anni 60 del 200, e per motivi che sono piuttosto invece di natura socio-economico-demografica, nel corso della seconda metà del 300 ci sono momenti in cui il profetismo ha veramente raggiunto livelli di alta incidenza sociale, così come li raggiungerà fra la fine del 400 e i primi del 500, in rapporto non solo a una annosa, anzi secolare problema, che era il problema della riforma della Chiesa. E per Chiesa si doveva intendere l'Ecclesia, cioè la società, non soltanto, quindi la comunità dei credenti nella sua completezza, non soltanto evidentemente la gerarchia ecclesiastica, questo va da sé, ma anche perché fra 400 e 500 ci sono una serie di problemi che incitano lo svilupparsi del profetismo, anche in rapporto a notevoli mutamenti nei mass media, non ultima evidentemente la circolazione delle notizie attraverso la stampa, eccetera, perché quel motore del profetismo, quella causa scatenante del profetismo, che in pieno 200 poteva essere la grande lotta che si stava consumando all'interno della Chiesa e in parte fra la Chiesa come autorità spirituale e il potere civile che stava cessando di essere potere universale perché già le monarchie feudali stavano crescendo, eccetera. Il motore che nel 300 era stato il disagio socio-economico demografico, le grandi annate di piogge, di carestia, l'irrigidirsi del clima e continente, poi l'arrivo della grande epidemia, che è stata una grande epidemia non solo per la sua forza intrinseca a livello di microorganismi, ma i microorganismi, come sapete, ancora non si conoscevano e si sarebbe continuati a non conoscerli per mezzo millennio, ma anche perché si è trovata davanti un'Europa debilitata, un'Europa malnutrita, un'Europa che mangiava male, soprattutto nei suoi ceti subalterni, che era nutrita fondamentalmente di cereali e poco più, con fortissime carenze vitaminiche, e si è trovata davanti una serie di anni, climaticamente parlando, negativi, che avevano evidentemente inciso sulla quantità e sulla qualità dei raccolti. Quindi È bastato poi il pugno dell'epidemia che veniva dall'Asia, ma l'epidemia che veniva dall'Asia se n'era avute una catena infinita dall'età antica in poi, per causare la grande crisi del 300, che oggi si pensa che tutto sommato grande crisi sì c'è stata, ma non è stata così dirompente come si poteva fare pensare una ventina anni fa. In quel contesto particolare allora nascono forme di allarme che acquistano anche la forma particolare del profetismo e la paura della fine del mondo e il crescere della dialettica sul problema della morte, sul problema della presenza della morte nel mondo e della pregnanza della morte nel mondo, anche se lo schema secondo cui l'idea della morte come signora del mondo ne ha fatto la prima metà del 300, ma è già precedente ed è a sua volta un tema di carattere più esegetico che non altro. Tutto questo, tutta questa dinamica nel mondo della fine del 400 si ripresenta anche forte di particolari valori a carattere astrologico, perché nel frattempo la cultura a carattere astrologico-astronomico, come si potrebbe dire più in maniera più tranquillizzante, era particolarmente cresciuta, ma si ripresenta in rapporto a due nuovi grandi paure, per così dire. Da un lato l'urgenza ormai sempre più forte della riforma della Chiesa, e questo porterà alla riforma, e dall'altro il nascere di una nuova forma di pericolo, che è il pericolo turco, che evidentemente innesta a sua volta tutta una serie di profezie, proprio sotto forma di profezie della fine del mondo. Ecco, questo schema, che evidentemente è uno schema che è millenaristico soltanto riferendosi ai valori scritturali, soprattutto ai valori apocalittici dei mille anni dopo i quali Satana viene sciolto. Questo è in schema molto largo il profetismo medievale. Evidentemente le forme di questo profetismo possono in qualche modo ricordare forme di profetismo che circolano ancora al giorno d'oggi. Qual è la differenza? La differenza evidentemente sta prima di tutto nella incidenza sociale, sta nella densità di capacità di rispondere socialmente a questo tipo di sollecitazioni e sta anche nel fatto che da una parte noi abbiamo un tipo di allarme escatologico che è legato profondamente a realtà che sono condivise, che sono le realtà di una società che resta una società cristiana. Dall'altra noi abbiamo un tipo di allarme a carattere anch'esso escatologico, nel senso etimologico del termine, la paura della fine, o meglio, la meditazione sulla fine, altrimenti sarebbe escatofobico, che però non è collegato a una visione condivisa del mondo. Perché in realtà uno dei problemi, e termino, anche perché è tardi, uno dei problemi di base fra i quali noi ci stiamo dibattendo è che l'età del cosiddetto pensiero unico, che è quella che stiamo attraversando, non ha assolutamente partorito forme univoche di pensiero. Cioè il pensiero unico è la somma di una polverizzazione assoluta di visioni del mondo. E il pensiero unico è la gestione nichilista, volta allo sviluppo tecnologico, volta allo sviluppo socio-economico, eccetera, di una pluralità di visioni del mondo. Il pensiero unico non significa assolutamente pensare la stessa cosa, ma significa poter pensare quello che si vuole a patto di non disturbare il processo di produzione, il processo d'accumulo, il processo di consumo, il processo praticamente di gestione mondialistica del nostro esistere. E questo è naturalmente il dramma in cui noi ci dibattiamo, perché noi siamo rimasti profondamente figli di questa età che non è mai esistita, cioè del Medioevo. E il nostro Occidente nasce quando si volta le spalle al Medioevo, perché si volta le spalle sia il Medioevo finito nel 400 oppure finito nel 700 come vuole Le Goff, si volta le spalle a un mondo nel quale si nel quale è plausibile riflettere sul senso della vita, e si accede a un mondo nel quale il riflettere sul senso della vita non serve, si può anche fare, ma non è importante, non è qualificante, mentre quello che è importante e qualificante è possedere l'esistente. Il fatto che gli occidentali non siano più contenti di possedere l'esistente, che si volgano oggi a forme immaginarie di approccio, perché sono immaginarie, in gran parte arbitrarie, con culture che in realtà sono del tutto estranee al possesso dell'esistere, ma invece hanno continuato a porsi il grande problema che la cultura occidentale ha rimosso da sé, cioè il senso della vita, significa appunto che nel progresso occidentale qualche cosa non ha funzionato. Il qualche cosa che non ha funzionato è evidentemente collegato profondamente al nostro, a quello che noi chiamiamo in termini molto educati il processo di laicizzazione. Evidentemente il processo di laicizzazione ha lasciato dei residui irrisolti. Il processo di laicizzazione ha fallito in un punto, ha fallito nel darci quella sicurezza interiore, non voglio dire spirituale, che si sperava sarebbe provenuta dal nostro possedere le cose, dal nostro possedere la ragione scientifica intima delle cose. Tutto questo non è avvenuto. Questo processo di laicizzazione, che assomiglia molto, badate, a quello che Jung chiamava il processo di individuazione, e che assomiglia molto a quello che in termini storiografici il vecchio Max Weber chiamava il disincanto, e in realtà ha lasciato degli spazi vuoti. Questi spazi vuoti, alcuni facinorosi al giorno nostro tendono a interpretarli come l'esito di un processo che nella loro mente malata chiamano il processo di apostasia. Cioè, secondo queste visioni aberranti, il fatto di avere respinto da sé il bagaglio, come cultura, come società, no? Come individui, il messaggio della rivelazione ha procurato evidentemente questa storia, questa specie di schizofrenia collettiva nell'Occidente. Ma naturalmente queste sono visioni minoritarie che appartengono a quelli, agli ostinati fedeli nelle culture del Dio d'Abramo, e si spera che da qui a qualche generazione questo residuo di mitologia medievale sarà completamente abbandonato, e che l'Occidente si affiderà fiducioso alla sua consapevolezza della necessità di scomparire del tutto. Grazie.
Il nostro applauso dice la profonda consonanza fra le parole di Cardini e almeno le esigenze di comprensione del tempo in cui viviamo che abbiamo. Mi spiace che l'ora tarda impedisca il dibattito, bisogna che ci sia un minimo d'ordine, mi ha detto che verso le 11 finivamo. Vorrei solo telegraficamente raccogliere i punti di questa eccezionale lezione. La prima è questa mordenza di confronto fra la modernità e il Medioevo, che è stata fatta con ricchezza di temi, di suggestioni, e che ci fa comprendere di più l'una e l'altra, perché in fondo noi siamo figli dell'una e dell'altra. Questa comprensione del presente a partire dal passato, questa illuminazione che il presente dà sul passato, mi pare che questa sia stata un'acquisizione molto importante, documentata in modo vastissimo, ma abbiamo capito di più, non abbiamo fatto un'operazione di tipo poco tanto archeologico e neanche di pura riflessione culturale sociopolitica sul presente, ma Cardini ci ha costretto a guardare insieme i due momenti in modo da comprenderli e approfondirli reciprocamente. Sono emerse molte sintonie, ma soprattutto nell'ultima parte delle differenze radicali. Credo che noi dobbiamo riferirci a queste differenze radicali se vogliamo vivere il presente, il passaggio dal secondo al terzo millennio. Raccolgo queste due differenze radicali fra il cosiddetto Medioevo e la modernità. Primo, è che non si può mai rinunziare a riflettere sul senso ultimo delle cose. Qualsiasi cosa contrabbandi questo, e la modernità è, le ultimissime parole di Franco Cardini, è un tragico malinteso, perché affida o affiderebbe la sicurezza, la certezza dell'esistenza personale e sociale non alla riflessione sul sacro e sulle cose definitive, ma sostanzialmente sull'esercizio del proprio potere. E questo ha fallito. Quindi una prima linea di comprensione dell'oggi. Dobbiamo in qualche modo vivere noi, aiutare i nostri fratelli uomini a ritornare alla riflessione sul sacro, cioè sul senso ultimo della vita, sul significato ultimo, che non esiste, che non c'è niente di più pertinente, di più radicale, di più attuale di questo. Secondo, l'ha detto quasi per inciso, anche se tutta la rievocazione del Medioevo che ha fatto lo preparava, l'affermazione che non avevano paura. Non avevano paura perché il mistero non era ancora in qualche modo da rivelarsi o addirittura da pensare di poter produrre, ma il mistero era già venuto e illuminava la loro esistenza, che per certi aspetti è ricarica di tutte le difficoltà, di tutte le tensioni, di tutti i limiti e di tutte le lacerazioni che caratterizzano l'esperienza umana in qualsiasi momento della nostra storia.
Avevano
molte paure, ma non avevano la paura dell'esistenza. E queste due cose mi pare che sia, anche per chi non è medievista, anche per chi è venuto per questa lezione di carattere culturale nel senso sostanziale, mi pare che sia un messaggio che portiamo via con estrema chiarezza. Noi vorremmo poter continuare ad essere di quella minoranza che desidera poi di diventare maggioranza, della gente che vuole riflettere ancora sul senso della vita, perché se non riflette sul senso della vita sembra a noi di abbandonare la radice ultima della nostra umanità, e vorremmo anche essere gente che rilancia quel grande patrimonio spirituale che hai richiamato tu, il cui messaggio più profondo è che non si può aver paura. Non si può aver paura perché il mistero di Cristo ha rivelato definitivamente il senso ultimo dell'esistenza. Alla luce di questo si possono avere tante paure, si possono fare tanti errori, si possono commettere tanti peccati, si può anche in qualche modo rifiutare parzialmente una o l'altra di queste verità, ma non si è abbandonati alla paura dell'uomo solo. È stata una lezione ricchissima, interessantissima, non si può valorizzarla più di tanto per l'ora tarda, mi pare che sia stato giusto indicare i punti che portiamo via e sui quali potrebbe essere ancora più interessante continuare a discutere o approfondirla tematicamente. Grazie.